www.radiogio.it e la storia continua. Via Giuseppe Verdi in Milano. Che a quei tempi, in tema di raffinatezze, Parigi tenesse banco, trova conferma anche nella carta intestata di Damaso Filippini, che al numero 1605 della Contrada San Giuseppe forniva scranni, canapè, addobbi, appartamenti, il tutto all'ultimo gusto con magazzino di mobili di Parigi. Non devono sorprendere gli elevati numeri civici in Contrada di San Giuseppe. La numerazione degli edifici cittadini introdotta nel 1786 dall'amministrazione austriaca partiva dall'1 di Palazzo Reale e terminava al numero 5314 dell'ultima casa sulla strada del castello. Oltre a Puccini e alla Società dei Nobili, poi assorbita dalla Società dell'Unione, Palazzo Talenti è ospitato un'associazione nata dalla fusione della Patriottica con la Società degli Artisti. La Patriottica era un'illustre istituzione, con la sola T, Patriottica. Era nata a Vienna il 2 settembre del 1776, sotto il patrocinio della imperatrice vedova Maria Teresa d'Austria, regina d'Ungheria di Boemia, duchessa di Milano, Mantova. La Patriottica aveva 3 conservatori e 18 consiglieri. I conservatori erano stati nominati Pietro Verri, il duca Serbelloni e il marchese Morigia. Consiglieri erano stati nominati il marchese Cesare Beccaria e fra gli altri lo scavezzacollo marchese Menafoglio, che all'atto originale risulta depennato con accanto la notazione: si è scusato. La Patriottica aveva per scopo l'avanzamento dell'agricoltura, delle arti e delle manifatture, ma già pochi anni dopo l'istituzione Pietro Verri, così ne commenta il declino, fondazione di gloriosa ricordanza per i benefici da essa recati al paese, di cui è comune vergogna il trascurato ripristinamento. Prima di Palazzo Talenti, in via Verdi, sorge la chiesa di San Giuseppe, internamente ed esternamente decorata su disegno del nostro Richini, l'architetto Francesco Maria, autore anche della monumentale parte seicentesca dell'ospedale maggiore. E ameremmo meno frontoni sulla facciata e semplicità maggiore di alcune parti di esse, così scriveva Bianconi 2 secoli fa. Considerata capolavoro dell'architettura seicentesca, nonostante il giudizio del Bianconi, è passata in proprietà della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde nel 1932 e la chiesa vi figura iscritta a bilancio per il valore di lire 1. Al numero 5 di Via Verdi una lapide ricorda l'abitazione di Vincenzo Monti. Tutti sanno che Vincenzo Monti era un poeta chiacchierato. Ugo Foscolo l'aveva bollato con l'epigramma: questo è Vincenzo Monti Cavaliero, gran traduttore del traduttor d'Omero. E Giacomo Leopardi l'aveva definito poeta dall'orecchio e dall'immaginazione, del cuore in nessun modo. Pochi sanno invece che Vincenzo Monti si è svillaneggiato anche da uno straniero chiamato Walter Savage Landor, bizzarro ed eccentrico quando si vuole, ma uno di quegli inglesi per i quali questa contrada è una contrada. A Como, nel 1818, Landor aveva letto un sonetto del Monti che invocava maledizioni su Albione per la cattiveria usata verso il povero Napoleone Bonaparte. In difesa della patria, allora, l'inglese inviava al milanese una serie di versi latini che, dopo averlo qualificato disonesto, servile, banderuola e leccapiedi, ristabilirono la verità sulla grandezza dell'Inghilterra. Alle offese, il Monti reagiva con una denuncia per diffamazione, alla quale il Landor ribadeva con la minaccia, in caso di giudizio, di bastonare il giudice. Fortunatamente il governatore di Como riusciva ad allontanare l'inglese che, dopo aver raggiunto la Toscana, si stabiliva a Firenze, incrementando così la locale colonia britannica. Negli ultimi anni della sua vita Vincenzo Monti era diventato sordo, e anche a questo proposito Giacomo Leopardi aveva descritto l'incontro con il poeta in termini veristici. In quella visita, 1825, volli sputar sangue per parlargli in modo che gli potesse intendermi. 3 anni dopo, Vincenzo Monti moriva di sincope. Sepolto al cimitero di San Gregorio, i suoi resti non sono stati più ritrovati. www.redigio.it. E la storia continua.